Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di RT, siamo tornati con una nuova puntata del Cittadino Informato. Vi ricordiamo il nostro numero, come sempre, 379-295-2902. Potete contattarci per risolvere qualsiasi dubbio o chiarimento, non soltanto nel corso della puntata, ma anche durante la settimana, tutto ciò che concerne la vita del cittadino e del consumatore. Un buongiorno ad Alessandro Petruzzi di Federconsumatori Perugia, ospite della mattinata, il professor Luca Ferrucci, ordinario di Economia e Management delle Imprese presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia. Si è laureato nel 1990 cum laude presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pisa e ha svolto un dottorato di ricerca in economia presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Tra i suoi principali interessi di ricerca vi sono i temi dell'internazionalizzazione delle imprese, i modelli di corporate governance e le trasformazioni nella distribuzione commerciale. Ricopre il ruolo di presidente della scuola di alta formazione FAB e SACI sin dalla sua fondazione nel 2019, ma ora introdurremo meglio l'ospite e tutta l'intervista che ne seguirà con Alessandro. Prego.
Grazie per aver accettato l'invito di RT e di Federconsumatori, professore.
Grazie a lei, grazie a tutti i radioascoltatori.
E partiamo subito. L'Umbria, anche per i dati che lei ha presentato insieme al report sull'indagine congiunturale dell'economia umbra della Camera di Commercio dell'Umbria con diversi interlocutori e Banca Italia. Qual è la situazione delle imprese oggi in Umbria e del tessuto produttivo?
Allora, le imprese ovviamente vivono una fase di rallentamento, espressione di alcune dinamiche dei mercati internazionali che sono sotto gli occhi di tutti, a partire anche da una situazione di deglobalizzazione con l'emergere di politiche sovraniste e di un forte protezionismo in economia messo a punto dalla nuova amministrazione americana, ma che avrà contraccolpi su molte filiere della nostra regione. Non dimentichiamoci che il mercato statunitense è il secondo mercato per importanza dopo la Germania per quanto riguarda la nostra piccola regione. Alla grande sfida, giusto o sbagliata che sia, del Green Deal europeo, che prevede dal 2035 che non vi siano più autovetture vendute sul mercato europeo con motori endotermici. E quindi, insomma, la situazione che si vive, non ultimo certamente il fattore dell'energia, è un fattore che non è nuovo, perché ahimè dallo scoppio della guerra in Ucraina il prezzo delle materie prime e dell'energia in modo particolare è salito molto. Basti pensare che nel 2022, quindi non molti anni fa ovviamente, il prezzo unico nazionale dell'energia all'ingrosso era arrivato a raggiungere 804 euro per megawattore. La media su quell'anno fu attorno ai 300. Questo prezzo dell'energia solo nel 2023 era sceso a 105 euro per megawattora, oggi 2025 ha raggiunto i 154 euro per megawattora. Stiamo parlando del prezzo dell'energia all'ingrosso, quindi i fattori di preoccupazione ci sono tutti, a partire non ultimo appunto dall'energia. Sono imprese in Umbria, tutti citano l'Ast, ma non è solo l'Ast, anche nel settore del cemento, nel settore del vetro e in molti altri settori, dove il costo dell'energia in rapporto ai costi di produzione in percentuale è superiore al costo del lavoro in rapporto ai costi di produzione.
Oh, ecco, scusi professore, su questo sì. Io in un suo intervento a un convegno recentissimo mi ha colpito, sì, questo passaggio, perché per anni abbiamo sentito dire, per esempio, la zona dove incide, viene soprattutto più ascoltata RT e la dorsale appenninica. Lei ricorderà e conosce meglio di me che c'era una fabbrica che è arrivata a occupare 1200 persone, diciamo così, la ex Merloni, sì. E allora si parlava di delocalizzazione, il costo del lavoro, dobbiamo competere per il costo del lavoro. da quello che stava dicendo lei adesso, se ho capito bene, e le dinamiche che hanno portato alle crisi delle imprese o le accentueranno sono altre, o mi sbaglio?
Concordo con lei su questa affermazione, cioè per un lungo periodo di tempo nel nostro paese il dibattito sulla competitività delle imprese è stato legato al fattore del costo del lavoro, e il costo del lavoro in Italia in rapporto agli altri paesi europei, ovviamente non in rapporto alla Cina o ad altri paesi, il costo del lavoro rispetto ai principali paesi industrializzati europei è basso. Ora quindi poi si è discusso della rigidità del mercato del lavoro, ma questo è un altro aspetto. Quindi il problema non riguarda il costo del lavoro. Se proprio del lavoro si deve parlare, c'è un tema di produttività del lavoro e c'è un altro tema che riguarda, diciamo così, il disallineamento nel mercato del lavoro tra l'offerta e la domanda.
Breve pausa musicale, restate su RT.
Il cittadino informato.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Occhi bene aperti, chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero. Il gioco si fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire, e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica? Cos'è che nella notte fa telefonare? Quando si chiede, quanto si dà, quando si ama davvero? Mistero. Abbiamo già rubato, abbiamo già pagato, ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. Ma pace non abbiamo, nemmeno lo vogliamo, nemmeno il tempo di capire che ci siamo già. Cos'è che ancora ci fa vivere le favole? Chi sono quelli della foto da tenere? Cosa si cerca?
cittadino informato.
Siamo tornati al cittadino informato.
Oggi abbiamo ospite il professor Lucio Ferrucci, professore ordinario di economia e management delle imprese presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia. Perché questa è una delle cose che molti negli incontri, nelle chiacchierate intorno a una pizza o una birra, ma come c'è richiesta da parte delle imprese operatori e voi mi continuate a dire che c'è la disoccupazione e invece è il contrario, non si trova. Ecco, se chiariamo allora, se a chi ci ascolta bene questo concetto, per favore.
Allora,
grazie.
Se si parla di lavoratori dipendenti, il problema non è la busta paga. Il costo del lavoro in Italia è indiscutibilmente inferiore rispetto ad altri paesi competitor dell'Italia. Stiamo parlando di paesi industrializzati avanzati. Se si vuole parlare di lavoro, si deve parlare o di produttività del lavoro o di disallineamento nel mercato del lavoro. Sul tema produttività del lavoro, attenzione, c'è un equivoco di fondo. Gli economisti parlano di produttività del lavoro che è bassa, come se abbiamo dei lavoratori, diciamo così, vagabondi, che non lavorano abbastanza. In realtà la produttività del lavoro, ovvero il rapporto tra il valore aggiunto di un'impresa e il numero dei lavoratori full time che l'impresa impiega, sono dei tecnicismi ma servono a chiarire, in realtà questo tema del valore aggiunto generato dall'impresa viene a dipendere solo in parte dai lavoratori, ma la stragrande maggioranza di questa produttività totale dei fattori viene a dipendere dagli investimenti in tecnologie, dalla capacità di fare innovazione, dalla capacità di avere brevetti sui mercati internazionali per competere, dalla capacità cioè di generare ricchezza economica in termini di valore aggiunto. Allora, il tema è la produttività del lavoro, ma non è imputabile la bassa produttività del lavoro ai nostri lavoratori, ma evidentemente al fatto che le imprese hanno una limitata capacità di essere competitive con i loro prodotti sui mercati internazionali. Altro tema è quello del disallineamento a cui lei accennava, del mercato del lavoro, tra l'offerta e la domanda di lavoro. Se abbiamo delle piccole imprese, non possiamo illuderci di far assorbire a queste piccole imprese molti laureati. Noi diciamo sempre che mancano i laureati, che abbiamo pochi laureati, ma sicuramente innalzare i livelli di istruzione è un fatto estremamente positivo per la società. Ma le nostre piccole imprese hanno bisogno di una manodopera meno, diciamo così, qualificata, o comunque che hanno degli skill tecnici e non titoli di laurea. Se noi riusciamo con gli ITS e con altri sistemi della formazione tecnico-professionale a potenziare questa offerta formativa, riusciremo a far assorbire manodopera in queste piccole imprese e quindi gli daremo la condizione per poter crescere, e se cresceranno alcune di esse assumeranno anche dei laureati. Quindi non c'è un trade-off tra laureati e diplomati e gente che non ha titoli di istruzione elevati, ma c'è una coevoluzione. Abbiamo bisogno di mettere persone nella parte, diciamo così, bassa della piramide per consentire a queste piccole imprese qualificate di poi crescere e magari assumere anche dei laureati.
Oh, professore, chiedo scusa. Siamo Prego. Alla fine di una tornata di un'amministrazione regionale. I 5 anni abbiamo, gli Umbri hanno votato pochi mesi fa, e siamo quindi all'inizio di una nuova programmazione. Io sento ripetere spesso i dati, lei è uno dei soggetti per le ricerche in Umbria più competenti. La prima domanda: le aziende, chi ha la governance della macchina pubblica e quindi anche delle risorse da mettere a disposizione, tengono conto delle ricerche, dell'apporto che danno gli istituti di ricerca, l'università, la prima. La seconda: dalle dinamiche che emergono dai dati, perché poi i numeri sono poi la sostanza per chi deve gestire o programmare l'economia regionale e le questioni del sociale, quali sono le tendenze e le sfide? Le criticità, mi pare di aver capito che due ne abbiamo già individuate: il costo della energia e la mancanza di professionalità adeguata alla richiesta. Quali sono quindi invece le opportunità e le sfide che devono e possono cogliere e che vanno accompagnate eventualmente da una programmazione diversa?
Sì, allora proviamo a completare sinteticamente il ragionamento di prima. Se c'è disallineamento, Il disallineamento dipende ovviamente dai sistemi di formazione, ma c'è un altro fattore che in Umbria pesa molto più che in altre regioni e che impatta sul disallineamento, cioè il tema demografico. Cioè, se i nostri giovani se ne vanno, come se ne vanno per studiare o per lavorare in altre regioni o addirittura all'estero, e quindi si restringe quella parte della fascia della popolazione giovane, l'Umbria, dobbiamo riconoscerlo, per poter consentire al mercato del lavoro di avere persone che vanno a svolgere lavori tecnico-professionali nel mondo delle piccole imprese, ha bisogno di immigrati. Ha bisogno di immigrati nell'edilizia, nell'agricoltura, nell'industria meccanica.
Per tenere aperta qualche scuola, perché mancano anche nelle aree interne, sta diventando un problema serio.
Esatto. Quindi il tema immigrazione si pone con forza nel momento in cui dall'Umbria i giovani se ne vanno e vogliamo dare invece delle opportunità in questa regione. Altra considerazione riguardo a quello che lei diceva: la competitività dell'Umbria non si fonda sull'idea, cioè l'innovazione generata nel mondo della ricerca è un'innovazione spesso così astratta che può essere assorbita o di interesse solo di medio-grandi imprese, quindi di un numero estremamente limitato delle imprese esistenti nel nostro tessuto imprenditoriale. Quindi il ponte tra la ricerca scientifica e tecnologica e il mondo delle imprese è un ponte complicato, ma che comunque va affrontato. Va affrontato come? Va affrontato mettendo a disposizione delle strutture, come per esempio abbiamo anche in altri paesi europei o in altre realtà regionali. In Germania le chiamano Fraunhofer, per esempio. Sono strutture di trasferimento tecnologico dove lavorano dei tecnici qualificati con il precipuo compito di assistere e dare una mano alla risoluzione di problemi tecnici nelle piccole imprese, nelle piccole e medie imprese. Allora, da questo punto di vista non si parla di universitari, ma si parla di strutture dove vi sono dei tecnici estremamente qualificati, laureati, che riescono anche a parlare il linguaggio delle piccole imprese e a dare una mano alla risoluzione dei loro problemi sulla progettazione di un prodotto, su un problema tecnico e organizzativo e così via. Ecco, su questo piano in Umbria siamo ancora indietro.
Ci fermiamo un attimo, dopo una breve pausa musicale torneremo da voi.
Il cittadino informato.
RT.
Stuzzica la tua voglia di musica.
Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Hai fatto un buco addosso con la tua ultima frase, sul cuore un punto rosso di una luce laser, e il cielo diventa voragine, mi sentirò in mezzo alle rapide. Se improvvisamente scoppiassero i tuoi occhi gonfi di lacrime e se i giorni non mi passassero, non sono sicuro che capirei perché abbiamo passato tutta la vita ad odiarci, pensare che avevamo tutte le notti da. Tu non farmi sapere con chi sei stasera, perché non lo perdonerai. Spezzerai le catene pure l'atmosfera, ma poi me ne vergognerai. Tutta la vita ad odiarci e mi sento come in un tunnel col buio davanti. Se guardi nell'oblio sai che ci sono io, ci sei tu. Sono in giro la notte coi fari spenti nello stereo, c'è un pezzo del Wu-Tang Clan. Litigo con l'umore, fa sali scendi come sopra la giostra di un Luna Park. Sono il tipo che conta qualche milione, poi finisce che muore sopra una Porsche. E ti porta al Risto, scegli il migliore, così mi lasci il cuore sotto la cloche. E comincio a pensare sia troppo tardi oramai per rimpiangermi. Più ci penso e più vorrei scappare via da sto posto in cui sprecano gli angeli. Sembra quasi che facciamo a turni ad essere sbagliati. Non so come riesci, ma tu con gli occhi puoi spogliarmi. Tu non farmi sapere con chi sei stasera, perché non lo perdonerai. Spezzerai le catene pure l'atmosfera, ma poi me ne vergognerai.
lasciami stare. E non mi urlare addosso, o esplodo come un geyser. Ho ancora da scrivere pagine, e so farlo sembrare facile. Tu non farmi sapere con chi sei stasera, perché non lo perdonerai. Spezzerai le catene pure l'atmosfera, ma poi me ne vergognerai. Hey. Tutta la vita ad odiarci, e mi sento come in un tunnel col buio davanti. Se guardi nell'oblio sai che ci sono io e ci sei tu.
Cittadino informato.
Siamo tornati al cittadino informato.
Parleremo di quello che sta succedendo al tessuto sociale e quello che stanno subendo o le opportunità che hanno le imprese umbre con una fonte diciamo affidabile e prestigiosa che è appunto il professor Ferrucci. No, noi, per quello che conosco io, per la mia esperienza nel mondo del sindacato, dell'associazione dei consumatori, avevamo una struttura, un'agenzia regionale che mi pare che negli ultimi tempi è stata un po' depotenziata. Parlo di Sviluppo Umbria.
Sviluppo Umbria è stata posizionata con...
perché a suo tempo ha svolto questo ruolo.
È stata posizionata dal governo regionale Tesei sulla gestione dei bandi per le imprese. E i bandi erano sussidi alle imprese. Io non ho nulla contro i sussidi alle imprese. Però intanto i sussidi alle singole imprese diventano una gestione burocratica. Sviluppo Umbria ha cessato di svolgere un ruolo propulsivo sul piano delle politiche industriali, di concerto col governo regionale, per essere un gestore di attività burocratiche. Sviluppo Umbria è arrivata a gestire il bando bonus bebè in questa regione.
E dovrebbe fare l'associazione di impresa, per esempio, secondo me.
No? Assolutamente.
La sua associazione, ogni Confindustria, Confartigianato, Concommercio, in teoria dovrebbero aiutare.
Quindi la regione Umbria ha bisogno di riconfigurare lo stesso tipo di intervento nell'economia con Sviluppo Umbria. Non può essere l'agenzia che gestisce i bandi per dare i soldi alle imprese e controllare le fatture che le imprese presentano perché hanno comprato un laser o altri macchinari. C'è qualcosa da rifare dentro Sviluppo Umbria.
Senta, sempre tornando alle dimensioni dell'impresa, dei servizi, in questi giorni in Umbria pochi ne parlano, ma rischiamo di perdere altri due centri direzionali importanti nel commercio. Lei è anche esperto nella governance e nelle trasformazioni della distribuzione e della grande distribuzione. Parlo del centro direzionale di Coop e si vocifera anche di l'altra grande cooperativa di distribuzione, non sappiamo come va a finire, di Conad. E c'è anche un problema, secondo noi come associazione dei consumatori, della gestione dei servizi, penso alla questione delle aziende che gestiscono i rifiuti e l'idrico, perché non possiamo più pensare di essere competitivi o stare in una gestione diciamo così adeguata avendo o 29 strutture che gestiscono i rifiuti o 3 che gestiscono l'idrico. Quindi il problema di far rete, di costruire la massa critica, secondo me c'è nelle aziende come nei servizi. Ma basta questo come regione, oppure si dovrebbe, secondo lei e secondo i dati in suo possesso e gli studi, tornare a quella idea che a suo tempo, modificata, aggiornata, prevedeva una Centro Italia che si aggrega? Penso alle strutture universitarie. Io ho citato la sua laurea e la sua dottorata all'Università di Pisa e Sant'Anna, poi abbiamo Perugia, poi abbiamo tutto il Marchigiano, cioè abbiamo un concentrato di esperienze universitarie del Centro Italia che può essere davvero una potenza messa a disposizione della collettività. È opportuno riaprire il discorso sull'Italia centrale, chiamiamola così?
Ma sì, io credo sia la necessaria risposta a quei temi che lei toccava, cioè l'Umbria è una regione piccola ed è una regione che aveva un pool straordinario di imprese medio-grandi, di eccellenza, in vari settori, fino alla seconda metà degli anni Ottanta.
I marchi più belli del tessile e della moda erano umbri.
Sì, così come nelle banche. Ora, questa testa, anima, cuore, gambe di questa impresa in Umbria progressivamente è andato fuori, è andata fuori soprattutto la testa, no? Cioè i centri decisionali, e quindi in molti settori industriali e nel campo bancario in maniera pressoché totale, lo sviluppo dell'Umbria è diventato uno sviluppo etero diretto, cioè dove le decisioni si prendono altrove e hanno ricadute ovviamente nella nostra regione. Prendere le decisioni altrove vuol dire ovviamente che la parte, diciamo così, qualificata dei lavoratori sta dove c'è la testa, e da noi qualche volta sono diventate delle filiali bancarie modeste senza alcuna autonomia nell'offrire credito alle imprese, o sono diventate delle fabbriche di operai che, con tutto il rispetto degli operai, perché sono figlio di operai innanzitutto, non sono quelli che oggi contribuiscono e generano il grande valore della competitività di un'impresa. Quindi uno sviluppo etero diretto al quale abbiamo assistito nel mondo bancario e nel mondo manifatturiero si sta ora riversando anche nel mondo della grande distribuzione alimentare, quei fatti che lei citava, che sono anche espressioni di errori gestionali strategici di alcune di queste aziende. Voglio solo, come dire, indicare che Coop Centro Italia, ma non solo, hanno avuto una stagione di ubriacatura con la finanza, e con la finanza si sono fatte male, e quindi sono sorte delle difficoltà gestionali, organizzative ed economiche, e quindi, come dire, magari si sono occupate un po' meno di modernizzare i loro supermercati per come dire, coprire
di
le
fare aggregazioni competitive, non aggregazioni fra deboli, perché poi a sua volta verranno riassorbite, da quello che conosco io, da altre strutture già nell'aria, insomma.
Ma sì, Unicoop Firenze, esatto, è sicuramente, esatto, quella destinata poi a assorbire la fusione, esatto, tra la Tirrenica e Coop Centro Italia in un prossimo futuro. Però anche qui avremo centri direzionali che se ne andranno dall'Umbria. Ecco, la conseguenza di queste fusioni sarà plausibilmente. Sta accadendo nel commercio, accadrà anche nei servizi che lei citava, nei servizi idrici. Si possono avere decine di imprese per la distribuzione di acqua o altro in questa regione? Io credo di no. Allora, o si costituisce una massa critica, che comunque è insoddisfacente, in collegamento con regioni limitrofe, penso alle Marche, all'Alto Lazio, in modo da gestire su scala di Centro Italia alcune dimensioni, oppure veramente l'Umbria è destinata a un declino inesorabile.
Ci fermiamo un attimo, restate con noi.
Il cittadino informato.
RT. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. C'è, non è
un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Il cittadino informato.
Siamo tornati al cittadino informato. Se avete domande durante la puntata che volete rivolgerci, il numero WhatsApp è 379-2952902.
I tempi stringono per lei, perché non lo vorremmo impegnare più di tanto, e per noi. Lei ha accennato prima, quando ha parlato della la questione della crisi delle automobili, dell'invasione o meno della la scadenza delle macchine elettriche. E quindi della politica che secondo alcuni ha creato solo danni, secondo noi come associazione consumatori bisogna perseguirla ancora di più, investendo in formazione per gestire la trasformazione di quelle aziende che oggi, vedi la metalmeccanica nell'Alta Valle del Tevere, se aspettiamo la crisi è evidente che avremo disoccupati. Se cominciamo a far formazione, a riconvertirli, forse ci troveremo preparati. Un suo parere sulla politica fino ad oggi portata avanti a livello europeo sulla questione della riconversione o della green economy, e come l'Umbria è pronta, ha subito solo le cose passive o ha anche eccellenze che sono competitive a livello nazionale e internazionale?
Allora, io credo che ci sia una priorità su scala planetaria che riguarda il tema degli ecosistemi ambientali e della qualità della vita complessivamente anche per la specie umana. Seconda considerazione, qualsiasi innovazione, diceva un economista che si chiamava Schumpeter, è una distruzione creatrice, cioè è un'innovazione che distrugge imprese e posti di lavoro e ne crea altri. Così è la trasformazione delle automobili da motori endotermici ad altre forme di energia, che sia ovviamente il full electric, che sia o meno l'idrogeno, che è un altro potenziale di utilizzo sul quale dovremmo ragionare e riflettere, perché ovviamente per molti aspetti supera anche gli stessi problemi dell'elettrico con le batterie.
E noi in Umbria abbiamo anche qualche eccellenza, esatto, no? Nel mondo universitario.
Abbiamo delle eccellenze nel mondo universitario, abbiamo delle sperimentazioni sull'idrogeno che devono essere messe a terra in Umbria. Io voglio solo ricordare che, per esempio, a Ferrara esiste un'esperienza pilota interessante nei bus, per esempio, che trasportano persone e che funzionano a idrogeno. Non voglio entrare ora nei dettagli tecnici, ma vorrei solo lanciare una provocazione. Pensate a tutti gli impianti di depurazione delle acque. Le acque che che escono dagli impianti di depurazione, essendo acque prive di componenti minerali, sono ottime per il processo di elettrolisi dell'idrogeno.
E qualcosa nella bassa Toscana, qualche azienda che citavamo prima, sì, dell'idrico ce l'ha.
Esatto. Allora, pensate che con un investimento relativamente limitato, dove ci sono alcuni impianti di depurazione d'acqua, sarebbe possibile installare tecnologie che producono idrogeno per la trazione dei veicoli. Poi esistono ovviamente le necessità di disporre di colonnine e tutto quanto, però è un mondo in trasformazione. Quando un mondo va in una direzione, le imprese non possono essere conservative, cioè immaginare solo di conservare l'esistente e il mondo dal quale vengono. Le competenze meccaniche.
Perché secondo me ci sarà sempre qualcuno che quella opportunità la coglie, vedi quello che sta avvenendo con le macchine a basso prezzo che stanno invadendo i mercati, perché poi certo, la mattina potere d'acquisto diminuisce come consumatori, e vediamo che fra una macchina classica, i modelli, senza citare le marche che conosciamo, arrivano e invadono le concessionarie e anche le nostre strade, le nostre piazze, di chi ha colto quell'opportunità.
Esatto, allora la strategia conservativa è premiante nel breve periodo, ma nel lungo periodo saranno tutti morti, nel senso che le trasformazioni radicali dell'industria dell'automobilistico andrà avanti, e andrà avanti e renderà conveniente l'acquisto di autovetture diverse da quelle che sono dotate di motori endotermici. Quindi se noi vogliamo stare sull'innovazione, abbiamo il dovere di accompagnare la riconversione di alcune delle imprese di eccellenza che abbiamo in questa direzione. Tra l'altro ci sono imprese anche in Umbria, non so se si possono fare nomi, ma per esempio nella zona del Lago, l'azienda Rampini, che produce bus alimentati ad idrogeno, e quindi vuol dire che la tecnologia esiste, dobbiamo farla funzionare meglio.
La stessa amministrazione provinciale di Perugia ha comprato, credo 2 anni fa, un battello a idrogeno. L'unico problema per cui non può viaggiare, a proposito dell'esperimento che citava lei dei pullman di Rampini, perché mentre per Rampini l'autorizzazione, io la so così, ma la dico anche in maniera probabilmente errata a chi ci ascolta, ma insomma la questione di avere il carburante per quella autobus burocraticamente è stata risolta con le dogane, per la parte dell'amministrazione provinciale di Perugia non riescono a avere la omologazione dalla motorizzazione, perché non sanno sotto quale forma omologare questo battello, che è pronto e dovrebbe navigare da 3 anni e sta lì, è tutto pronto, è solo una questione che non siamo ancora pronti con la motorizzazione per definire che tipo di motorizzazione è. Quindi
certo, esiste una follia della burocrazia. Esiste una follia però anche nel pensare che il motore endotermico sarà il futuro della mobilità. È una follia da tanti punti di vista, e il rischio è che chi pensa ciò sarà un perdente tra 10 anni, semplicemente, che sia un paese, che sia una regione, che sia un'impresa e quant'altro. Quindi allora, il problema è accompagnare la riconversione, ma non si può immaginare di frenare l'innovazione.
Ci fermiamo un attimo, restate con noi su RTL.
Il cittadino informato.
Porta solo di te, tutto il resto è noia. Mica perdo la testa per la prima che si spoglia. Non lascio niente in mano al caso, bella vacci piano. Ti pensi che so cambiato, sai che non è vero.
E stai a di solo fregnacce, t'ho visto con quella. Non vedi che è tutta muina, in quel te che c'è secca. Ma hai detto tutte quelle cose, te pensavo un altro. Hai fatto tutte quelle storie per portarmi a letto. Doveva andare così, doveva andare così.
Ma che ti dice la testa, ti prego rallenta. Ma che stai a dire?
E c'hai ragione tu, c'ho ragione io. Lo so solo il cielo come andrà a finire. Se saremo io e te, oppure ognuno per sé.
L'amico abbiamo in comune, te l'ha detta giusta. Si vede che te batti i pezzi e quindi te la giusta.
Tenti ma fammi muro tanto che te frega. Lo sanno tutti quanti che ne cambi una sera. Doveva andare così, doveva andare così.
Te dice la testa, ti prego rallenta, ma che stai a dire?
E c'hai ragione tu, c'ho ragione io, lo so solo il cielo come andrà a finire, se saremo io e te, oppure ognuno per sé. E c'hai ragione tu, c'ho ragione io, lo so solo il cielo.
Dimmi perché piangi.
Mettiti nei miei panni.
E basta regalare ste lacrime al fiume.
Soltanto se mi giuri che non so bugie.
Tranquilla faccio il bravo.
E stringimi sta mano.
Ma fa tu passi per ste strade nude.
Roma si è fatta bella solo per noi due. E c'hai ragione tu, c'ho ragione io. Lo so solo il cielo come andrà a finire. Se saremo io e te, oppure ognuno per sé. E c'hai ragione tu, c'ho ragione io. Lo so solo il cielo come andrà a finire.
Il cittadino informato.
Siamo giunti alla fine di questa prima puntata del cittadino informato della settimana.
Ringrazio il professor Luca Ferrucci intanto per la disponibilità e lo ringrazio ancora a nome di Federconsumatori e di RT e per il ruolo che, come chi ci ha ascoltato potrà ben comprendere, di un pensatore che aiuta con i dati, con informazioni precise, con ricerche insieme ad altri soggetti della nostra regione a capire come ci possiamo muovere ad analizzare le crisi e come cogliere le opportunità, che non è vero che non ci sono, bisogna solo mettere in rete, come è stato detto prima, anche per le università, per le aziende, oppure luoghi dove le innovazioni vengono messe e trasferite alla società, ai nostri imprenditori. Grazie professore.
Grazie a lei, grazie a tutti i radioascoltatori.
Ringraziamo il professor Luca Ferrucci per essere stato con noi, Alessandro Petruzzi di Federconsumatori Perugia, infine tutti voi amici ascoltatori, vi ricordiamo che potete ascoltarci in DAB più per l'Umbria scaricando l'app per smartphone e riprendere tutte le nostre puntate precedenti al podcast che trovate nella nostra web app www.rtsmart.it. Restate con la nostra musica, restate su RT e ci sentiamo alla prossima puntata.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.